6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
Di radiofonica.com.
Trovate ad una nuova entusiasmante puntata dei 6 gradi di Radiofonica. Come tutti i venerdì, in vostra compagnia ci sarò io, Martina, per i prossimi 30 minuti. Oggi affronteremo una catena musicale che vedrà protagonisti tre paesi, ovvero l'Italia, l'Inghilterra e infine gli Stati Uniti. E partiamo proprio dall'Italia con un gruppo che è sicuramente uno dei più importanti della scena rock italiana. Sto parlando dei Linea 77, che si trovano al primo grado della teoria dei 6 gradi di separazione. I Linea 77 sono un gruppo torinese, si sono formati nel 1993, hanno quindi una lunga carriera alle spalle, ma ancora non si sono stancati di fare musica e fortunatamente per noi la faranno ancora per molto altro tempo. Alcune curiosità ve le do subito. Il loro nome deriva, è un nome particolare, molti si sono chiesti da cosa derivasse questo nome, e deriva dalla linea dell'autobus che conduceva il gruppo verso la prima sala prove che trovarono per incidere i propri dischi. E come ho detto, si sono formati nel 1993 e dopo un po' di gavetta, finalmente nel 1998 sono riusciti a firmare un contratto con l'etichetta milanese Collapse Records, per la quale uscì la prima versione di un disco che fece abbastanza successo sia di critica che di pubblico. Sto parlando di Too Much Happiness Makes Kids Paranoid. E ora ci andiamo ad ascoltare un brano che invece è tratto dall'album che è considerato l'album che ha lanciato i Linea 77 come band più importante a livello italiano per quanto riguarda la musica rock e metal. Sto parlando di un album del 2003 e la canzone è... un attimo che la trovo... Fantasma!
Passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so cosa avevo prima e non so quello che ho adesso. Sorrido ad ogni nuovo giorno perché vivo sperando che le persone che amo proseguano nel viaggio. Stammi a fianco a mira dall'altro paesaggio, la bellezza intorno. Da Torino a Catania, sopra un furgone, una breve tappa a Roma,
città dell'imperatore.
Improvvisa Genova,
le lacrime di luglio,
infondere paura come forma di controllo. Dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so quello che ho adesso.
Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Come stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Come stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Compra.
Ho seguito i miei fantasmi,
ora fantasma sono.
Queste tre che hai, perché tu lo vuoi.
Hai, vuoi, hai, vuoi, hai, vuoi, hai, hai, vuoi, vuoi, vuoi.
Queste tre che hai, perché tu lo vuoi.
E questa canzone, in particolare quest'album Fantasma, come ho detto, è stato l'album che ha consacrato in linea 77 come più importante band a livello nazionale che si occupava di metal e rock. Quest'album è del 2003, però in realtà a livello europeo i Linea 77 avevano già sfondato. Pensate infatti che nel 2001 MTV Europe gli dedicò una trasmissione intera che si intitolava Linea 77 Select. Nel 2005 hanno pubblicato il loro nuovo album, che ha avuto anche questo grande successo e che ancora di più li ha confermati sulla scena italiana ed europea come una fra le band sicuramente più influenti del panorama rock. Il loro ultimo disco è stato rilasciato ad aprile del 2010. Ma ritorniamo brevemente agli inizi. Come ho detto prima, vi avevo già annunciato qualche piccola pillola sull'origine del nome di Linea 77 e vi ho detto che hanno preso il nome dalla linea di un autobus. Beh, un'altra piccola curiosità è che in realtà la band è nata come una cover band. Di chi? Del secondo gruppo che si trova al secondo stadio della nostra teoria dei 6 gradi di separazione, ovvero i CCCP, fedeli alla linea, che sono stati sicuramente uno dei gruppi musicali punk rock italiani considerati fra i più importanti in Italia, nell'Italia degli anni 80, con i loro testi forti, i loro testi politici, grazie ai quali hanno ispirato diversi gruppi musicali italiani nei decenni successivi. Hanno dichiarato di aver preso spunto da questo gruppo, ad esempio i Pancreas, le Luci della Centrale Elettrica, i Marlene Kunz e molti molti altri. Ma bando alle ciance, prima di continuare a parlare di questo meraviglioso gruppo che io personalmente adoro, ci andiamo ad ascoltare una loro canzone storica che sicuramente riassume quella che è la loro visione del mondo.
Non fanno il comunismo, anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano, anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano. Lunga vita al presidente! We'll be right back.
i CCCP nacquero in realtà non in Italia, bensì a Berlino, precisamente nel 1982, quando il chitarrista Massimo Zamboni incontrò il futuro leader della band, Giovanni Ferretti, e dopo qualche anno di carriera si sono sciolti all'inizio degli anni 90. Perché in quegli anni è caduto il comunismo, è caduto il muro di Berlino, l'Unione Sovietica si è sciolta e, come ha detto Ferretti, finito il comunismo sono finiti i CCCP. Una visione sicuramente particolare della, non solo della musica ma anche della storia. E il nome CCCP ha un'origine particolare perché la storpiatura dell'acronimo russo SSSR. Che non, cioè, il nome russo è impossibile da leggere, quindi praticamente è un riferimento all'Unione Sovietica Socialista, alla Repubblica Sovietica Socialista. E il loro primo album è del 1984 e si intitola Ortolossia ed è prodotto dall'etichetta indipendente bolognese Attack Punk Records. Nello stesso anno però, in questo anno nell'84 sono stati molto prolifici perché hanno prodotto anche l'album Compagni Cittadini Fratelli Partigiani, che raccoglie le tracce di Ortolossia e di un altro album breve che era uscito nell'84. Ma con il passare del tempo il loro stile musicale un attimino cambia perché... alla fine, diciamo, degli anni Ottanta, le loro sonorità diventano un po' più elettroniche. Ma, come dicevo, si sono sciolti alla fine degli anni Ottanta e però, prima di sciogliersi, hanno fatto un grande concerto in Unione Sovietica, precisamente due concerti, uno a Mosca e l'altro a Leningrado, con un altro importante gruppo italiano che si va a collocare al terzo grado della nostra teoria. Questo gruppo sono i Litfiba, gruppo toscano-italiano formatosi anche loro nei primi anni Ottanta. Ma prima di parlare oltre dei Litfiba ci andiamo ad ascoltare un loro brano musicale che si intitola Canto di Gioia.
Questa strada è la mia e vado dove andrò disegnandomi una scia. Che fa
curiosa, interessante e delittiva è l'origine del nome della band, che, come ho detto, si è formata a Firenze, e il nome nasce proprio dall'indirizzo della sala prove fiorentina dove hanno iniziato a suonare. Infatti, la sala prove si trovava a Firenze in via De Bardi, e quindi il nome nasce proprio da questo. Infatti L è il prefisso telex, IT sta per Italia, FI Firenze e BA via De Bardi, ed è così che nasce l'ITFIBA. Durante la loro carriera il suono della musica dell'ITFIBA è un po' cambiata, si è infatti passato da un rock più selvaggio dei primi anni ad un pop rock degli ultimi anni di carriera, che però ha riscosso forse più successo rispetto alle musiche che proponevano nei primi tempi. Il primo vero LP della band esce nel 1985, si tratta di Desaparecido, e grazie a questo album i ITFIBA vengono a farsi conoscere al grande pubblico. Questo album li fa un po' uscire dalla scena underground in cui erano stati rinchiusi fino ad allora. Questo album ha dei temi importanti, infatti il tema portante delle liriche, dei testi di questo album è il rifiuto della violenza e l'antimilitarismo. Dal 1985 ad oggi i ITFIBA, fra alti e bassi, hanno continuato una carriera in cui hanno guadagnato gli onori della critica e del pubblico, e dopo una breve diciamo un breve scioglimento avvenuto negli anni 90, nel 99 c'è stata una reunion con Piero Pelù, che si era allontanato inizialmente dalla band per seguire una carriera da solista, però poi si sono riavvicinati e hanno ricominciato a produrre canzoni e musica insieme. Un altro importante album della band, oltre a Desaparecido, è stato un album del 1995 che viene descritto come la tetralogia degli elementi, in cui venivano celebrati il fuoco, la terra, lo spirito e l'aria. Questo album è stato prodotto da ITFIBA con la collaborazione di Rick Parashar, che era un grande produttore americano che è diventato famoso per aver collaborato ad un album importante di una grandissima band americana. L'album a cui ha collaborato Parashar e Ten, e quest'album è dei Pearl Jam, band che va a collocarsi al quarto posto della teoria dei 6 gradi di separazione che stiamo percorrendo. I Pearl Jam sono un gruppo conosciutissimo, si sono formati a Seattle nei primi anni 90 e sono un gruppo conosciuto nella scena soprattutto grunge e alternative rock, e in tanti anni di carriera hanno avuto tantissimo successo. Pensate che hanno venduto circa 60 milioni di dischi in totale, e nonostante siano comunemente considerati un gruppo grunge, i Pearl Jam in realtà hanno uno stile che è più vicino alle sonorità classiche del rock degli anni 70 che a quelle di gruppi grunge più conosciuti, come ad esempio i Nirvana o gli Alice in Chains. Ma andiamo proprio ad ascoltarci la musica di questo importante gruppo, e prendiamo una canzone che è proprio tratta dall'album Ten, come ho detto, al quale ha collaborato un produttore che ha anche lavorato con ITFIBA. La canzone di cui sto parlando è Why Go. Goodbye. della band dichiarò che il nome del gruppo derivava da una cosa particolare. Infatti la nonna di Eddie, il cantante, si chiamava Pearl ed era sposata con un nativo americano che faceva sempre una marmellata di peyote, e in inglese marmellata si dice appunto jam, e da qui che nasce il nome del gruppo, Pearl Jam, insomma una cosa familiare. E all'inizio degli anni 90, dopo un decennio di carriera, il gruppo ha fondato il Ten Club, ovvero un fan club che è il più noto di tutte della band. Ci sono altri diversi fan club, ma questo è sicuramente il più noto. Ten riferito appunto al noto album di cui abbiamo appena ascoltato un brano. E con i membri di questo fan club, i Pearl Jam hanno da subito instaurato un rapporto particolare. Ad esempio, pensate che ad ogni Natale i componenti della band inviano ad ogni singolo membro del club un vinile con due canzoni inedite, e con questo stanno a dimostrare che loro sono sempre stati molto vicini ai loro fan, e quindi anche se fanno questo tipo di musica in realtà sono dei coccoloni, ma sì, dai, che ci tengono ai loro fan. Ma parliamo della loro dei loro inizi, perché i primi tre componenti del gruppo nel 1988, quando stavano ancora, diciamo, dovevano decollare pienamente, registrarono un demo di 5 canzoni che consegnarono ad una persona particolare, ovvero Jack Irons. Gli consegnarono questo demo perché gli aiutasse a trovare un cantante ed un batterista. Irons gli aiutò in questo compito, ma oltretutto sentì che questo demo era veramente, veramente buono, e quindi decise di scrivere dei testi per le canzoni che poi vennero prodotte nei successivi album. Ma direte voi, chi è Jack Irons? Jack Irons è l'ex batterista dei Red Hot Chili Peppers, e i Red Hot vanno a collocarsi direttamente al quinto grado di oggi. I Red Hot Chili Peppers sono sicuramente una delle rock band statunitensi più famose, e anche loro, come tutti i gruppi che abbiamo visto finora, si sono formati all'inizio degli anni 80. Durante la loro carriera ormai più che trentennale, hanno mescolato con successo vari generi musicali: il funk, il punk rock, il rap e l'heavy metal. Hanno fatto un mix di tutto un po', che però li ha consacrati alla storia della musica. Infatti hanno venduto più di 70 milioni in tutto il mondo, quindi voglio dire, 70 milioni di dischi non sono bazzecole. Ma andiamo ad ascoltarci una canzone che sicuramente ha fatto la storia del gruppo, ovvero Other Side. Take it on the other side. Centuries are what it meant to me. A cemetery where I married the sea. A stranger thing that never changed my mind. Chili Peppers detengono un primato importante. Infatti, grazie ad una classifica stilata dalla rivista Billboard, si è scoperto che loro detengono il primo posto della Modern Rock Tracks per il maggior numero di singoli al primo posto di tutti i tempi. Sono stati la band che in tutta la storia della musica, da quando la rivista Billboard stila questa classifica, sono stati gli unici che sono stati al primo posto per aver venduto contemporaneamente più singoli e per aver avuto più singoli in cima alle classifiche americane contemporaneamente. I Red Hot Chili Peppers all'inizio però non avevano questo nome, si chiamavano inizialmente Tony Flo and the Miraculously Majestic Master of Mayhem, un nome decisamente lungo e complicato, ma anche Red Hot Chili Peppers insomma non è che sia poi così più breve. La loro prima esibizione dal vivo con questo nome risale al 1983 al locale Rhythm and Lounge, dove vennero notati e scritturati per una casa discografica che era la EMI. Nel 1990 per il gruppo lasciò la casa discografica EMI per la Warner Bros. Records. Nonostante i vari problemi di droga che hanno colpito un po' tutti i membri del gruppo, in particolare John Frusciante ed Anthony Kiedis, il cantante, la band ha comunque è sulla cresta del successo da più di 30 anni, quindi qualcosa saprà fare, no? Ma facciamo un passo avanti, dall'inizio degli anni 80 adesso andiamo al 2001, quando allo Slane Castle di Dublino i Red Hot Chili Peppers hanno suonato come gruppo di supporto per gli U2, che erano impegnati in quel periodo nell'Elevation Tour. Insieme ai Red Hot, come gruppo spalla degli U2, ha suonato anche un altro gruppo, che si colloca al sesto ed ultimo grado della teoria. Sto parlando dei Coldplay, gruppo britannico di abbastanza recente formazione, infatti si è formato soltanto nel 1997 e che ha raggiunto la fama mondiale con il singolo Yellow, contenuto nel loro album di debutto Parachute del 2000. Yellow diventa subito una hit e pensate che nel 2000 arriva a piazzarsi anche alla quarta posizione della UK Single Chart. Andiamo ad ascoltarci una delle ultime canzoni dei Coldplay, che ha avuto anche questa discreto successo, che si intitola Viva la Vida. I Coldplay, oltre alla loro musica, si impegnano anche in grandi attività sociali, sono in tutte le parti del mondo e sono anche dei grandi attivisti politici. Però devo fare un appunto a Chris Martin, il cantante, perché non si può proprio chiamare una figlia Apple, cioè proprio non si può, non lo accetto. Comunque, siamo arrivati alla fine di questa puntata e quindi facciamo un breve riepilogo dei gruppi che abbiamo ascoltato e di cui abbiamo parlato. Siamo partiti da Linea 77, di cui abbiamo ascoltato la canzone Fantasma, Linea 77 che erano una cover band dei CCCP, di cui abbiamo ascoltato Manifesto, che hanno avuto qualche intrallazzo sonoro, più specialmente quando hanno suonato in Russia insieme ai Litfiba. I Litfiba di cui che hanno collaborato con il produttore che aveva prodotto l'album Ten dei Pearl Jam, che avevano a loro volta suonato insieme a Red Hot Chili Peppers. E da Red Hot Chili Peppers siamo passati ai Coldplay. La nostra puntata è finita e io vi saluto augurandovi buon pomeriggio.
6 gradi
Di radiofonica.com.